Buongiorno da artblobs.com, il vostro blog dedicato all'arte. Oggi andremo a scoprire il palazzo di Cnosso, tra mito e bellezza. Andremo alla scoperta delle meraviglie dell'isola di Creta, l'isola dei Beati, dove la vita scorre felice, al limite del fiabesco. Una storia che ci viene svelata dai tesori nascosti, rinvenuti all'interno dei suoi sontuosi palazzi, dei suoi affreschi dai toni vivaci e dai suoi misteri, che si perdono tra labirinti intricati e miti lontani. Perché l'isola di Creta viene definita l'isola dei Beati? Ci troviamo nel mare Egeo, nelle isole Cicladi, isole dalla straordinaria fioritura culturale, isole ricchissime di materie prime come il marmo, il rame, l'argento. Ci troviamo nell'isola di Creta, la cosiddetta Isola dei Beati, grazie alla posizione geografica strategica e ad un clima mite, un luogo dove la vita scorre pacifica e felice. L'isola di Creta diventò una grandissima potenza economica. Pensiamo alla fitta rete di scambi, i traffici marittimi, i commerci con l'Asia, l'Egitto e tutto l'Occidente mediterraneo. Creta visse un lunghissimo periodo di pace. Questo si può capire anche dai suoi palazzi, che non sono fortificati come le antiche ziggurat dell'antica Mesopotamia, proprio perché a difesa del loro territorio avevano una potente flotta navale. Ricordiamo anche il fiorente artigianato di oreficerie e ceramiche. Possiamo dire che la cultura cretese trasmise un'importante eredità anche alla successiva cultura greca. La civiltà cretese viene definita anche minoica dal mitico re sacerdote Minosse. E a tal proposito ricordiamo la leggenda che sta alla base del mito del labirinto all'interno del palazzo di Cnosso. La leggenda del Minotauro, questa creatura mostruosa dal corpo umano e dalla testa di toro, che viveva all'interno del labirinto del palazzo di Cnosso. Minosse aveva vinto una guerra contro gli ateniesi e per vendicarsi dell'uccisione di un figlio aveva richiesto un pegno. Ogni anno 7 fanciulli e 7 fanciulle dovevano essere divorati dal Minotauro, si parla quindi di sacrifici umani. Il Minotauro era nato, ricordiamo, dall'unione tra Pasifae, che era la moglie del re di Creta Minosse, e un meraviglioso toro bianco. Il mito narra appunto di Teseo, questo eroe ateniese, che riuscì ad uccidere il Minotauro e poi a uscire dal labirinto grazie all'aiuto della figlia di Minosse che si chiamava Arianna, si era innamorata di lui, e grazie a Dedalo, l'architetto del labirinto. La fanciulla Arianna aveva dato a Teseo un lungo gomitolo di lana da srotolare lungo il cammino. Qual è l'edificio simbolo della cultura cretese? Le testimonianze architettoniche della civiltà cretese sono i grandi palazzi, delle vere e proprie città. Nel 2100 a.C. diventarono sede dei re, della corte, dei centri polifunzionali, dove si svolgevano le funzioni amministrative, commerciali, dei luoghi di produzione artigianale. Nel 1700 a.C., a causa di terremoti, vennero distrutti e ricostruiti in forme monumentali. Si parla così del periodo neopalaziale, una fase di massimo splendore per la cultura cretese. Qual è la struttura del palazzo di Cnosso? I palazzi più conosciuti sono il palazzo di Festo, di Maglia, di Zacro, ma sicuramente il modello, l'esempio più famoso fu il palazzo di Cnosso a Creta, realizzato dall'architetto Dedalo. Un palazzo, come dicevamo, privo di fortificazioni, privo di mura, caratterizzato da questo grande cortile centrale e da una struttura a germogli, ossia organizzata attraverso un susseguirsi di diramazioni che si irradiano in modo piuttosto disorganico. Era costruito su di un'altura e si estendeva per circa 3.000 metri quadrati, quindi gli ambienti erano 1.300. Vi erano gli ambienti riservati alla residenza reale, separati invece dagli ambienti riservati alle attività di governo, ai riti religiosi, agli spettacoli, ai giochi, Vi erano inoltre magazzini, laboratori per la lavorazione della ceramica, dei metalli, dell'oreficeria. La pianta del palazzo di Cnosso è rettangolare e l'illuminazione proveniva da aperture, da logge, da porticati sorretti da colonne. Erano delle colonne estremamente tozze, rastremate verso il basso e caratterizzate da questo capitello con modanatura a toro, ossia con un profilo particolarissimo e circolare. Queste colonne sono dipinte con colori molto vivaci. Ricordiamo i colori prevalenti sono il rosso, soprattutto per gli esterni, ed il blu per l'interno. E questi colori li ritroviamo anche nella realizzazione delle colonne. Ecco, la struttura è una struttura molto intricata che ricorda appunto l'immagine di un labirinto e si adattava perfettamente al paesaggio. Ricordiamo che il terreno non era pianeggiante, per questo la disposizione era su più livelli, su più terrazze. Era un intricato percorso fatto quindi di scalinate, di portici, di corridoi che andava a creare una fusione tra interni ed esterni. Una bellissima alternanza di pieni e vuoti, di luci ed ombre. Ricordiamo soprattutto la sala del trono, che è il cuore del palazzo di Cnosso. Ci può deludere perché è piuttosto piccola, è poco illuminata e va a ricreare l'atmosfera di una caverna, oppure la sala a pilastri dove avvenivano i riti religiosi. Le nostre conoscenze sul palazzo di Cnosso derivano dagli scavi archeologici dell'inglese Evans, realizzati nel 1900. Pensate, questi furono i primi scavi ad essere condotti con il procedimento della stratigrafia, che associa l'età di un reperto con lo strato del terreno nel quale è stato effettuato il ritrovamento. Quali le decorazioni del palazzo di Cnosso? Sulle pareti del palazzo prendono vita affreschi caratterizzati da tinte accese e vibranti, affreschi ispirati al mondo della natura, alle scene di vita quotidiana, ricordiamo ad esempio la Parigina, questa figura femminile dal raffinatissimo abbigliamento. Abbiamo scene di cortei funebri, ma l'affresco simbolo del palazzo di Cnosso è il volteggio sul toro. Una scena dedicata alla taurocatapsia, un gioco atletico molto popolare nell'isola di Creta, che veniva realizzato in occasioni cerimoniali. Si tratta di un salto acrobatico del toro, realizzato da un giovane atleta affiancato da due fanciulle. Se osserviamo l'opera, noteremo che lo stile presenta una continuità con le convenzioni dell'arte egiziana. Ad esempio, l'incarnato delle fanciulle è estremamente chiaro, mentre l'incarnato del giovane atleta è più scuro. Non abbiamo uno sfondamento prospettico. Le figure sono disposte in superficie, sono bidimensionali, sono paratattiche. Il colore è esteso a campiture piatte. Quindi l'amore per l'armonia tipico della cultura cretese si coglie ad esempio nell'utilizzo di linee sinuose, di linee morbide. Osserviamo ad esempio l'inarcarsi del dorso del toro e questa linea così sinuosa, così morbida che viene richiamata dal volteggio dell'atleta. Qual è l'insegnamento di questo affresco? L'affresco Il volteggio sul toro ci parla della virtù del coraggio. È una sorta di rito iniziatico, un salto, a rappresentare la virtù del coraggio. Un salto sul dorso di un toro. Il fatto di dover prendere il toro per le corna simbolicamente rimanda al salto nel buio che ognuno di noi è chiamato a fare per passare da una fase della nostra vita a quella successiva, per poter progredire e quindi crescere. E tutto ciò richiede sempre prontezza di riflessi nel saper cogliere il momento esatto in cui abbandonare il passato e spingersi verso nuove esperienze. La cultura cretese ci insegna quindi l'amore per l'armonia, l'amore per la pace, ma anche il valore del coraggio, del saper guardare sempre avanti, nonostante tutto.